Radio 2.
L'azienda di cui ti occupi è grande o piccola? Non importa. Importa se tu sei grande o piccolo. Se sei grande, fai in modo che le persone possano lavorare bene. Mettile in grado di dare il loro meglio. Libera l'energia delle persone. Inaz sa come farlo. Inaz. Human Energy.
Frattasse e rincari lo stipendio alla frutta? L'ipermercato Leclerc Conad risponde con l'1+1 gratis sui nettari Conad da un litro fino al 6 giugno. Più potere al tuo potere d'acquisto con Leclerc Conad, l'ipermercato che difende la tua spesa.
Immagina una notte di quasi inizio estate e 25 centri termali che si aprono per te. Piazze, borghi, parchi e spiagge dell'Emilia Romagna trasformati in palcoscenici sotto le stelle. Atmosfere magiche, avvolgenti massaggi e a mezzanotte effetti speciali in cielo. Sabato 16 giugno c'è la Notte Celeste. Terme aperte in Emilia Romagna. Numero verde 800 88 88 50. Lanotteceleste.it per un weekend di celestiale relax.
Mi scusi, mi hanno detto che con Bertolli si vincono degli zaffiri.
Sì, e con il sale grosso si vince una villa Monte Carlo.
Ma è vero, si vincono anche rubini, smeraldi.
Come no? Un addetto smeraldi al banco gioielleria.
Non è uno scherzo, eh. Con Bertolli condisci e vinci. Ogni settimana in palio meravigliosi gioielli con rubini, zaffiri e smeraldi. E l'estrazione finale di una favolosa parure. Regolamento su Bertolli.it. Scade il 23/12/2012.
Tricoren è una formula specifica per i capelli della donna. In una sola compressa di Tricoren, 20 nutrienti che stimolano, nutrono e proteggono la crescita del capello. Tricoren, per capelli più forti, più folti, più vivi. Da Antonetto in farmacia.
Eni Caffè è un mondo pronto ad accoglierti dalle 6.30 del mattino. Dalle 6.30 con solo 1,50€ puoi fare una colazione di qualità. Qualità è Eni Caffè. Iniziativa valida fino al 30 giugno 2012 nei punti vendita aderenti. Scopri Eni Station, un mondo che si muove con te.
Onda Verde.
Servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture, dei Trasporti e dell'Interno.
Buon pomeriggio dal CIS, viaggiare informati. Non ci sono particolari problemi in queste ore su strade ed autostrade. La circolazione è segnalata scarsa quasi ovunque. Ancora qualche disagio nella provincia di Udine sulla 54 del Friuli, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 11.900 si circola a senso unico alternato tra Remanzacco e Cividale del Friuli. Inevitabili quindi rallentamenti nelle due direzioni. Ci spostiamo sul tratto appenninico della 1, 3 chilometri di fila per un veicolo in panne tra Sasso Marconi e Pian del Voglio in direzione di Firenze. Lavori invece sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentano il traffico tra Lastrassigna e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Sempre per lavori sul tratto toscano della 12 Genova-Rosignano abbiamo incolonnamenti tra Massa e Versilia in direzione di Rosignano. E a Roma ci sono problemi sulla tangenziale est a causa di un incidente avvenuto sul nuovo tracciato e chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Via delle Valli e quello di Via Monti Tiburtini posto all'interno della galleria in direzione di San Giovanni. Il traffico viene deviato all'altezza di Batteria Nomentana su Via Costantino Maes. Ci sono pertanto incolonnamenti a partire da Corso Francia e inevitabili quindi disagi in tutta la zona circostante. Si consigliano percorsi alternativi. Oggi pomeriggio l'autostrada verrà chiusa tra Buonabitacolo e Lago Negro Nord nelle due direzioni. Il termine dei lavori della riapertura è in programma per le 6 di domani mattina. Ed era questa l'ultima notizia. Per chi viaggia in autostrada ricordiamo gli aggiornamenti costanti nelle 24 ore su Reso Radio 103.3. Da Tiziana Remondi è tutto. Il prossimo appuntamento con Onda Verde alle 15.30 su Radio 1.
In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, AISCAT, Autostrade per l'Italia, InfoBlu e la partecipazione di ENI.
RAI, Radio Televisione Italiana. Stazioni di Radio 2 del Trentino Alto Adige.
La sede RAI di Bolzano presenta Zeppelin, Cultura e spettacolo questa settimana in regione. In studio Paolo Mazzucato.
Cosa dici Valentina? Questa musica potrebbe trovare posto e aria per risuonare nei Science Café che proprio ieri sera, a una distanza in linea d'aria di 30 metri probabilmente da dove ci troviamo adesso, appunto ieri sera hanno in qualche modo debuttato, lo troverebbero uno spazio?
Io credo che effettivamente potrebbero essere uno dei pezzi dei DJ set o di DJ Freddy Nicolosi o di Mefo, di Alex S, o di Mammo, di Sardino, di TMS, cioè i DJ che tengono compagnia, accompagnano le serate dei Caffè Scienza, durante le quali appunto si chiacchiera di scienza, ma ci si diverte anche, ci si rilassa un pochettino sulla terrazza della torre.
Iniziamo in musica questo programma di oggi di Zeppelin, che vi viene non dalla Torre dell'Eurac, dove di fatto ogni anno, quasi una volta all'anno noi andiamo, Valentina Bergonzi, ma poco distante in quella che possiamo dire essere la redazione, anche se è un po' improprio, di Accademia, la rivista dell'Accademia Europea di Eurac, che insieme con i Science Café oggi ci farà da filo conduttore della nostra trasmissione. Allora, buon pomeriggio da Valentina Bergonzi, naturalmente, di cui avete già sentito la voce, e da Paolo Mazzucato, che saluta anche i nostri tecnici qui nella postazione dell'Eurac al secondo piano ufficiale, poi in realtà è il primo, no, Valentina? Della redazione di Eurac, che sono qui Thomas Rieder e Klaus Malferteiner. Anzi, sai cosa facciamo a Thomas? Facciamo anche gli auguri di buon compleanno, perché oggi è proprio il suo compleanno.
Direi proprio di sì, allora.
Un compleanno zeppeliniano. E mentre invece nello studio 6 della sede Rai di Bolzano in Piazza Mazzini c'è Daniel Chizzali insieme a Patrizia Padovan, che raggiungerà poi gli ospiti più lontani. Visto che sono già qui, li salutiamo i nostri primi due ospiti che parleranno di qui a poco. La salutiamo subito, Paola Sabina Lupo Stanghellini. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, la quale ci parlerà di una disciplina praticamente nuova, e Matteo Del Buono, buongiorno anche a Matteo.
Buongiorno, buongiorno.
Entrambi ospiti qui a Zeppelin, ma anche in spirito e di persona nei Science Café.
Nei Science Café, anche sulle pagine di Accademia, visto che Matteo ha scritto uno degli articoli che compaiono appunto nell'ultimo numero, il 58 di Accademia, che ha come tema, ricordiamolo Paolo, risparmiare energia, tempo e parole in modo trasversale rispetto alle varie discipline, e sarà protagonista Matteo Del Buono anche di un Science Café che si terrà mercoledì prossimo alle 8:30 sulla terrazza, che ha come tema sempre lo stesso argomento, cioè lo smaltimento dei rifiuti tecnologici, sia i vecchi cellulari che passano di moda oppure che si rompono, ma anche un rifiuto tecnologico molto particolare che sono i pannelli solari.
Ed infatti questo numero di Accademia, ma direi anche i Science Café edizione 2012, arrivati all'ottava edizione, una formula quindi di gran successo, perché siete sulla rete, avete la possibilità di essere rivisti, avete sempre l'accompagnamento tutto sommato ironico di Rudy, che compila le sue vignette in diretta durante le serate. Dicevo, hanno come un'impostazione generale di problematicità su quello che normalmente invece si cavalca semplicemente, che è ovviamente l'ambientalismo e le risorse rinnovabili e la possibilità di utilizzare energia senza sporcare troppo. Beh, voi in qualche modo mettete in evidenza che tutte le tecnologie, anche queste che naturalmente noi sposiamo in pieno, possono avere i loro difetti.
Certo, senz'altro degli aspetti positivi, altri che possono essere problemi, possono essere negativi o semplicemente quesiti. Uno di questi è quello che affronteremo in modo particolare la settimana del 13 giugno. Il titolo dell'incontro sarà Idroelettrico, tutto oro quello che scorre.
E allora per questo noi ci ascoltiamo un pezzo che si intitola Heaven, Paradiso.
Children will always hear.
Questi sono i Walkman, delle vere e proprie stars in qualche modo del rock indipendente americano, che con la loro problematica canzone dedicata al paradiso ci accompagnano in quello che è sicuramente un paradiso idilliaco, sfogliando Accademia e guardando la foto che sta in apertura dell'articolo scritto da Paola Sabina Lupo Stanghelini, che abbiamo salutato all'inizio e che ha anche la compartecipazione, perlomeno spirituale, insomma, di Roberta Bottarin, che coordina l'Istituto Ambiente Alpino e che non è qui in questo momento all'Eurac dove noi ci troviamo, ma è collegata al telefono con noi e salutiamo. Buongiorno Roberta.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon
salve.
Pomeriggio.
Ciao Roberta.
Allora, un piccolo paradiso idilliaco, effettivamente quello raffigurato nella foto che sta a corredo dell'articolo Un fiume di soldi, e che ci fa vedere la natura per una volta. Questa cosa un po' mi ha intristito, dall'altro però mi ha un po' spaesato. Ce la fa vedere come un luogo economico, un luogo che ha un valore anche proprio monetario, un prezzo edonico, potremmo anche dire in parte. Allora, questo termine me lo voglio far spiegare proprio da Paola Sabina Lupo Stanghelini, che ce lo ha condiviso. Cos'è un prezzo edonico?
Certo, la natura ha un prezzo. Il problema è che molto spesso noi non ce ne rendiamo conto, nel senso che molti beni che noi usiamo tutti i giorni, beni naturali, non hanno un prezzo di mercato.
Posso interromperla? Forse possiamo dire la natura vale.
Certo, la natura vale, questo concetto è perfetto, perché l'economia ambientale si propone proprio di fare questo, di far emergere il valore della natura e di farlo emergere in modo che possa essere misurato in termini monetari. Questo è importantissimo, perché è fondamentale riuscire a dare un valore, un prezzo alle cose, per fare in modo che i decisori pubblici, quando decidono le varie politiche, le varie misure da adottare, riescano a calcolare i costi e i benefici in modo corretto.
E il prezzo edonico sarebbe quel valore concreto del piacere di guardare un bel paesaggio, ad esempio.
Sì, questo siamo sul versante del valore culturale, o meglio, la valutazione degli servizi ecosistemici di tipo culturale. Molto spesso il turismo, la ricreazione, l'arricchimento spirituale non riusciamo a concretizzare, a capire
a
quanto possano valere. Esattamente, ma sono valori che contano, che ci sono, e quindi è importante riuscire a trovare una misura anche di questi servizi ecosistemici, di questi benefici che la natura materialmente ci dà.
Ad esempio, chiedendo agli abitanti di un luogo particolarmente bello quanto sareste disposti a spendere voi ogni anno perché questo bel paesaggio che avete davanti alla finestra rimanga così com'è.
Esatto, questo lo fa in particolar modo l'economia ambientale utilizzando un metodo particolare, che è la valutazione contingente. Si chiede proprio fisicamente alla popolazione o ai turisti quanto sareste disposti a pagare per un determinato bene ambientale, o anche quanto sareste disposti a ricevere come compensazione se questo bene ambientale dovesse o non esserci più o venire danneggiato. E questo è fondamentale, perché ci dà veramente un'idea, una misura di quanto vale un bene ambientale per le persone.
E uno degli studi che Paola cita è quello di uno studio americano nel Midwest, dove gli abitanti di un paese che abitano lungo un fiume, per mantenere la salute di questo fiume, erano disposti a spendere l'equivalente di 63 Big Mac l'anno, giusto?
Sì.
Però in realtà c'era anche un'altra problematica, cioè il valore delle case che cambiava.
Esattamente, quest'altro studio, sempre condotto in America, è stato molto interessante, perché ha dimostrato che le case in riva a un fiume, naturalmente si trattava di un fiume bello, quindi pulito, naturalisticamente interessante,
Male odorante come magari certo. Può succedere in qualche periferia industriale,
I prezzi di queste case erano superiori rispetto a quelli di case simili, considerate equivalenti, che si trovavano distanti dal fiume. Quindi questo ci dà la misura di quanto possa effettivamente valere un bene ambientale, o meglio un ecosistema, in questo caso come un fiume.
E tutti questi sono parametri che rientrano in questa disciplina relativamente nuova di cui Paola Stanghelini si occupa, che è appunto l'economia ambientale, ovvero sia dare un valore monetario alle cose della natura, che non sono semplicemente o primariamente, perché noi questo sosteniamo, beni comuni, ma sono anche beni che hanno un valore proprio in termini di denaro.
E questo dare valore, che forse Paolo dicevi può effettivamente di primo acchito disturbare, quello di dare alla bellezza anche un numero di riferimento. Infatti sull'immagine che abbiamo scelto abbiamo proprio messo delle etichette scherzando, no? Con un prezzo X. In realtà è fondamentale per tutelare la natura stessa, tutelarla anche da interventi che forse negli intenti comunque sono positivi, come per esempio quello che sarà il tema della discussione di mercoledì mercoledì 13 giugno, quando ci interrogheremo sulla bontà, se così vogliamo dire, fino in fondo di un'energia che è senz'altro verde rispetto ad altre fonti, ma che forse potrebbe riservare qualche problema proprio per la natura. Roberta Bottarin, di quale energia stiamo parlando?
Buon pomeriggio, ripeto. Stiamo parlando dell'energia idroelettrica. Infatti l'energia idroelettrica rientra, è sicuramente un'energia pulita, è un'energia rinnovabile, direi un'ottima alternativa a combustibili fossili o al nucleare. Abbiamo anche la fortuna di vivere in una regione montana, per cui dal punto di vista geomorfologico si è sempre ben prestata alla costruzione di dighe e centrali idroelettriche, per cui abbiamo veramente in questo senso fortuna di vivere in questo territorio. Da biologa giro la medaglia e dico, visto che ha un valore sicuramente importante dal punto di vista economico, sicuramente importante dal punto di vista sociale, volendo chiudere la piramide con il terzo vertice, che è quello ambientale, ci si pone o si è negli ultimi decenni posti anche notevoli problemi, che riscontri ha a livello ambientale?
Vedete la problematicità dei ricercatori dell'Eura, che guardano effettivamente sempre un po' più in là, perché questa tematica che Roberta Bottarin ci sta accennando effettivamente è esemplificata in quello che viene considerato il fiume della patria, no? Il fiume Piave, se si vede verso valle, è praticamente del tutto prosciugato, e questo perché a monte ci sono centinaia di piccole captazioni che rubano l'acqua, lo dico proprio in maniera un po' rozza, per alimentare ad esempio microcentrali idroelettriche. Questo dal punto di vista ambientale è un serio problema, Roberta Bottarin.
Esatto, questo è un serio problema. Infatti qua si potrebbe introdurre il concetto di deflusso minimo vitale, cioè trovare una soluzione per ottimizzare, cioè nessuno pretende tornare indietro e rinunciare a questa fonte indispensabile dal punto di vista energetico, però trovare dei compromessi che anche dal punto di vista ambientale possono essere accettabili. E infatti in alcune province è stato introdotto proprio anche dal punto di vista legale il concetto di deflusso minimo vitale. Che cos'è?
Minimo vitale lo dico per il fiume, naturalmente, giusto?
Minimo vitale in questo senso assolutamente per il fiume, ma non solo, anche per la popolazione, per altri scopi oltre a quello idroelettrico, perché potrebbe essere anche inteso per che ci sia sufficiente acqua anche per altri usi, come può essere quello irriguo, cioè vitale per un insieme di prospettive distinte, cioè non bloccare completamente un corso d'acqua, ma lasciar scorrere una minima parte di acqua anche a valle. Questa minima parte è stata...
Non venga insomma completamente compromesso. C'è un concetto, no, Valentina, che è proprio legato a questo che ci diceva adesso Roberta Bottarin, del minimo vitale per il fiume, ma non solo, un concetto che l'economia ambientale proprio affronta in maniera sistematica.
Cioè questo dei servizi ecosistemici, servizi di regolazione, cioè la natura si regola, ci permette di mantenere un equilibrio, e quindi mantenere questo minimo vitale significa poi consentire anche un equilibrio generale. In che termini l'economia ambientale può contribuire ad aiutare a capire, a stabilire questo limite, e quanto si possa calcolare, per esempio, in termini di costi e di gestione?
Lo scopo dell'economia ambientale è proprio questo, cercare di allocare, utilizzare e gestire le risorse ambientali nel migliore dei modi, anzi potremmo aggiungere nel modo più sostenibile possibile. Quindi l'economia ambientale non è ovviamente contro la crescita, è a favore di una crescita, ma naturalmente di una crescita sostenibile. In questo senso, attribuendo un valore monetario, come dicevamo prima, ai beni ambientali che non sono commercializzati sul mercato, comunque che non hanno prezzo, aiuta ad utilizzarli in maniera più efficiente e in maniera più sostenibile. Quindi l'economia ambientale, attraverso lo studio e l'attribuzione di un prezzo, di un valore di mercato a tutti questi beni, cerca di fare in modo che questi beni vengano usati nel miglior modo possibile.
E tu hai fatto proprio uno studio sul campo in relazione anche all'idroelettrico, vero?
Sì, esatto, perché al Museo Tridentino di Scienze Naturali di Trento mi sono occupata di uno studio sull'implementazione revisione della direttiva quadro sulle acque, in cui abbiamo analizzato come era possibile organizzare un processo decisionale partecipato per la gestione del fiume Adige, e contemporaneamente abbiamo valutato da un punto di vista economico e monetario i servizi ecosistemici del, naturalmente del fiume Adige.
Che è un termine bellissimo, perché io ho aperto col mio intristimento ovviamente fuori luogo in merito al dare un'etichetta di prezzo ai beni ambientali. Di fatto l'economia ambientale sottolinea che la natura ci fornisce servizi, ad esempio un fiume che scorre, come diceva Roberta Bottarin, è un luogo nell'antichità per lavare i panni, ma soprattutto per irrigare i campi, oppure anche semplicemente per stendersi con un asdraio e godere del paesaggio. Tutto questo è un servizio che la natura ci offre, si tratta di valutarlo e quindi anche di proteggerlo.
Esattamente, perché i servizi ecosistemici sono proprio, qui è una definizione banale ma è la più esatta che ci sia, sono proprio tutti i benefici che la natura ci offre. Abbiamo dei benefici che sono tangibili, sono ad esempio dei prodotti come può essere l'acqua, può essere il legname, abbiamo poi i servizi citati da Valentina, i servizi di regolazione e quindi il controllo delle piene, la regolazione del clima, tutte queste cose. Abbiamo degli altri servizi di tipo culturale, appunto l'arricchimento spirituale, le relazioni sociali, l'ispirazione artistica, e abbiamo poi i servizi di supporto, che sono quelli necessari alla produzione di tutti gli altri servizi ecosistemici. È facile capire come i servizi ecosistemici, quindi tutti questi benefici, siano nient'altro che alla base della nostra vita. E
questo spesso lo dimentichiamo, no? Pensiamo che l'economia sia fatta di altre cose, ma in realtà l'economia è fatta anche di terra fertile, sì, che funziona, di ambiente che sia il più possibile equilibrato.
Alcuni forse sono più semplici da misurare, appunto, altri invece sono più difficili da valutare. Ricordiamo allora che di questo e in poto particolare di idroelettrico si parlerà tra 2 settimane, mercoledì 13, e peraltro tu dicevi della trasversalità dei temi, ancora una volta la problematicità si riverserà anche tra istituti dell'Eurac, visto che questo tema che viene proposto dall'Istituto per l'Ambiente Alpino verrà discusso anche con i colleghi dell'istituto che si occupa di energie rinnovabili, altrimenti non poteva essere. Sarà presente infatti Wolfram Sparber, che è da un lato direttore dell'Istituto per le Energie Rinnovabili, anche
da un po' di tempo, esatto. Da poco tempo, e tutto moderato da Giancarlo Sturloni, che è un comunicatore della scienza che proviene da Trieste.
L'ultima e che è specializzato in comunicazione del rischio.
Quindi. Siamo perfettamente a tema. L'ultima domanda per salutare la facciamo a Roberta Bottarin, che è un po' la custode dell'acqua qui all'Istituto Ambiente Alpino dell'Eurac. A lei il fatto che venga messo un prezzo su quel microcosmo infinito che può essere una pozza d'acqua, come immagino lei la consideri, che sensazione le fa?
Da un lato è un chiama di tristezza, però dall'altro penso che purtroppo sia uno degli unici modi per far rendere conto alla gente che veramente è importante, che apprezzi. Purtroppo solamente pagando o vedendo i soldi tante persone se ne rendono conto, anche dell'aria che respiriamo in questo momento, delle cose più banali. Se non le dobbiamo pagare sono quasi ovvie, e questo purtroppo, e lo sottolineo anche, penso sia uno dei pochi metodi per renderci conto di quanto siamo fortunati e quante cose abbiamo intorno che dobbiamo apprezzare per poterle proteggere meglio.
E capire quanto sono nostre nel momento in cui appunto sono anche di tutti. Esatto. Allora io ringrazio Roberta Bottarin, che coordina l'Istituto Ambiente Alpino e che, come detto, è in particolare biologa dell'acqua, con questo grande affetto, con questo elemento che ci costituisce per una grandissima percentuale. Ringraziamo anche Paola Sabina Lupo Stanghelini, che ci ha fatto entrare un po' nella disciplina che è l'economia ambientale, che dà un valore ai servizi ecosistemici. Io allora sottolineo questa espressione perché è molto bella. Ottimo. Vedere la natura al nostro servizio, quindi magari abbiamo un po' più di rispetto per lei. E noi qui proseguiamo, Valentina, a sfogliare il programma dei Science Café e anche in contemporanea
il numero
58 di 8 Science Café, 58 numeri di Accademia. Proseguiamo. Valentina, senz'altro qualche DJ di quelli che dopo le conversazioni informali,
anche
ma
prima,
sempre
anche prima,
anche prima sì, per accogliere coloro che salgono sulla torre, location peraltro molto bella perché consente, a proposito di piacere, di prezzo edonico, un sovrappiù esatto di piacere nel guardare il corso del fiume, la brezza che scorre, il colle proprio davanti, e quindi è una cosa che vale la pena di fare al di là di tutto. Questa musica peraltro è di un gruppo che si chiama La Macchina di Turing, per cui siamo proprio a tema, no? con la questione scientifica. Ma salutiamo adesso Valentina, il padrone di casa in questo momento, no? Qui all'Eurac, lo saluto perché si è appena accomodato qui a fianco a noi, Werner Stufflesser, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Il quale presiede questa istituzione di ricerca che negli anni effettivamente, zitta zitta possiamo dire così, ha saputo proprio costruirsi un suo profilo anche dal punto di vista del sostentamento, dell'autosostentamento, perché spesso alla ricerca si dice che costa, però la ricerca che sa anche andare a proporre i propri progetti nei luoghi giusti viene finanziata, non dico con piacere, ma con una certa capacità di vedere che quel tipo di ricerca avrà necessariamente, più o meno direttamente, una ricaduta sul benessere della società. Questo l'Eurac lo fa da molti anni e ha raggiunto una percentuale molto elevata di successo anche nell'accoglimento da parte dell'Unione Europea delle vostre proposte di ricerca.
Sì, in effetti posso dire che in questi ultimi anni siamo riusciti ad avere anche abbastanza mezzi da parte di terzi, cioè siamo un ente privato già come struttura. La maggioranza dei nostri soci sono privati, non pubblici. Il finanziamento di base proviene però, come necessario, dalla provincia di Bolzano, e siamo in circa il 48%, questo riguarda l'anno 2011. In genere in tutti questi ultimi 10 anni siamo rimasti intorno al 50% come finanziamento pubblico di base, e il resto in effetti sono finanziamenti che vengono da terzi, innanzitutto dall'Unione Europea, alla quale noi proponiamo i nostri progetti, e ci sono vari programmi che finanziano la ricerca in Europa, tra cui innanzitutto c'è il programma quadro numero 7 che è attualmente in vigore, e lì siamo in effetti riusciti, grazie anche ai nostri veramente bravissimi ricercatori che hanno avuto delle idee brillanti, di avere diciamo questo cofinanziamento molto forte, e dove su 3 progetti che abbiamo proposto in genere abbiamo almeno uno è passato.
E questa è una percentuale altissima rispetto alla media delle proposte e delle bocciature o accettazioni che l'Unione Europea fa passare.
Sì. In genere su 10 proposte ne passa una, perché ovviamente ci sono 27 stati, tutte le
quali agguerriti,
le università, le varie università, tutti cercano di avere questo finanziamento particolare, e questo in tempi dove le casse pubbliche sono vuote o semivuote è ancora più importante per andare avanti.
E questo ha un'importanza, e lo chiedo anche a Valentina Bergonzi, che qui all'Eurac lavora proprio nel settore comunicazione, in questo successo ha sicuramente importanza anche la capacità di diventare trasparenti per la gente, per la popolazione del luogo che ad esempio ospita Eurac, perché voi come Eurac avete sempre puntato, ad esempio proprio con i Science Café o con la rivista Accademia, a uscire dall'istituto di ricerca e a farvi vedere, farvi conoscere, rendervi riconoscibili rispetto all'utilità che un istituto, una sede come questa ha per la città, per il territorio, e possiamo anche allargare il campo per la società in generale, se penso a certe ricerche sul morbo di Parkinson o anche sulle energie rinnovabili.
Sì, c'è un termine che all'interno della programmazione, della burocrazia dei progetti europei è piuttosto fastidioso e quasi antipatico, ma che in realtà, se analizzato nel suo significato, ha un senso profondo, che è quello della disseminazione. Cioè ogni progetto scientifico che viene sottoposto all'attenzione delle commissioni prevede una parte di disseminazione. Cosa significa? Significa comunicare con il pubblico i contenuti, non soltanto dei risultati finali della ricerca, ma proprio degli step, dei processo della ricerca, di come si è arrivati a problematizzare le questioni. E quindi questo è ovviamente il lavoro che viene trasferito in ogni attività che anche come ufficio comunicazione svolgiamo, a partire dai Science Café, a partire dai numeri di Accademia. E peraltro parte di questa trasparenza è proprio legata anche alla questione economica, quindi a elencare laddove ci sono i sostenitori dei singoli progetti e anche a capire di quello che abbiamo, dovevamo fare in questo numero dedicato al risparmio, naturalmente, attraverso un'infografica che peraltro ci ha richiesto tantissimo tempo, perché quelli che sono i flussi di denaro che arrivano principalmente dall'Unione Europea, ma oltre che dagli stati nazionali, ai vari stati membri, sono piuttosto difficili da tracciare, ma abbiamo cercato con un'infografica, quindi con uno strumento grafico molto leggero, proprio di far capire come le cifre siano pazzesche, che partono dal calderone centrale e poi vengono diramate nei vari stati, ed effettivamente l'Alto Adige, il Trentino Alto Adige in generale, riesce ad accaparrarsi una quota piuttosto generosa di finanziamenti. Tra l'altro volevo rapidamente anche rendere merito ai ricercatori che in questi anni come figura si sono trasformati, perché non sono più soltanto, o meglio, non che fosse riduttivo insomma, però specialisti nella loro materia, ma hanno dovuto acquisire anche delle capacità manageriali non indifferenti.
E comunicative, insomma. Anche questo
è importante.
Anche. A pagina 63 dell'ultimo numero di Accademia c'è una foto che ritrae il vostro direttore di Eura, Stefan Ortner, con il ministro dell'Ambiente, con il quale hanno avuto un incontro per raccontare effettivamente ciò che l'Eurac fa. E forse la parola ambiente, e ne abbiamo parlato prima, è quella che trasversalmente passa attraverso i diversi istituti dell'Eurac, perché abbiamo un ambiente giuridico, abbiamo un ambiente linguistico, abbiamo un ambiente naturale, naturalmente, che viene affrontato qui. E voglio chiedere proprio in questo senso al dottor Stufflester quanto quest'idea di un ambiente nel quale una persona trova una qualità di vita migliore o peggiore stia in fondo come ragione sociale dell'Eurac, perché forse il fine ultimo di tutte le vostre ricerche è un fine molto concreto, di tradursi in realtà, di rendere più accogliente ad esempio lo stare al mondo, non solo qui in Alto Adige, ma chissà che in quali altre parti del mondo.
Sì, in effetti l'idea madre di tutto questo è non soltanto di fare della ricerca di alta qualità e di rendersi anche utile, diciamo, per la società o per la comunità scientifica, ma è proprio quella, la consapevolezza che la ricerca è la base di tante cose in una società. La ricerca è la base dell'innovazione, per cui anche l'economia potrà essere concorrenziale soltanto se investe un tot in ricerca. La ricerca è anche sempre all'avanguardia di uno sviluppo della società civile. La ricerca dà anche dei posti di lavoro di alta qualificazione, altrimenti molti dei nostri concittadini non sarebbero più in Alto Adige, per cui possiamo anche proporre delle occasioni di lavoro molto molto interessanti a molti giovani altoatesini che altrimenti dovrebbero lasciare questo paese. Sarebbe un impoverimento naturalmente della società se le teste più fini dal punto di vista della creatività, ecco, in questo senso volevo dirlo, le teste più fini lasciassero questa nostra società.
E poi è un modo anche per far girare il nome della città di Bolzano in tutto il mondo, perché uno dei vostri ricercatori, io ho citato prima proprio il Mauro Bodipari, che sono attualmente dirige un istituto di ricerca prestigiosissimo a New York, proprio facendo leva su quanto qui nei laboratori, che non sono a 30 metri, 25 forse in questo momento, in linea d'aria, ha potuto svolgere.
Sì, sì. E se posso ritornare ancora all'aspetto finanziario, che non è del tutto, diciamo, non importante, posso dire addirittura che se calcoliamo l'indotto che la nostra attività produce, l'ORAC produce tasse e imposte che si equivalgono all'incirca di quello che la provincia dà a noi, cioè nel senso che questi soldi che vengono o dall'Unione Europea o dal Ministero dell'Ambiente con il ministro Clini o da altre istituzioni che vengono da fuori provincia che pagano la nostra ricerca, ovviamente con questo, con l'indotto che produce, con le tasse dei nostri collaboratori, il tutto messo assieme equivale a quello che la provincia ci dà, per cui Siamo a costo zero
in qualche
per
modo
la cittadinanza di questa provincia.
Un ecosistema, insomma, che si regge da sé, ci dice.
Ci regge da sé ed è assolutamente sostenibile.
È per questo anche che le energie rinnovabili, l'ambiente sostenibile è una delle tematiche che l'EURAC porta avanti da molti anni. Lo farà anche nelle discussioni, appunto, che noi oggi vi stiamo raccontando, e come succederà anche a proposito della prossima discussione, per cui Matteo Del Buono è già qui da un po' che ci sta guardando. A sottolineare sempre questa problematicità, noi pannelli solari noi tutti li vogliamo perché ci consentono di risparmiare, però poi quando si rompono o quando sono vecchi cosa ne facciamo? È un problema nuovo che la tecnologia pone. Su questo si parlerà tra poco, il prossimo mercoledì, sul tetto dell'EURAC. Noi qui, Valentina, dal piano 2, non della torre, del palazzo, della parte nuova, no, dell'EURAC, perché questo è un palazzo che ha saputo innestarsi, no, su una radice antica per diventare completamente nuovo. Continuiamo a parlare di Science Café e di Accademia, ringraziando naturalmente Werner Stufflesser.
Grazie.
Presidente di questa istituzione che si regge da sé, ci ha detto, e che funziona appunto grazie all'innovatività dei tanti ricercatori che la riempiono. Proseguiamo a parlare appunto di ambiente, di tematiche ad esse legate, sulla scorta appunto di quanto adesso la musica ci suggerisce. Anche nella tecnologia valesse quanto ci cantano i Black Keys, You're the Only One, beh, non si potrebbe riciclare effettivamente nulla, no? Invece, grazie al cielo, anche le tecnologie più moderne, rispetto alle quali effettivamente anche il sapere è giustamente limitato, perché le tecnologie più nuove sono in fase di sperimentazione anche quando vengono implementate sul tetto di un edificio, ad esempio come sul tetto dell'EURAC, dove funziona un impianto solare, no, Valentina?
Certo, dove ci sono dei collettori solari. Questa è una delle tecnologie, una che partecipa però alla produzione di quei circa 16 kg di rifiuti tecnologici che ognuno di noi mette insieme in un anno.
Cioè, io produco 16
kg di immondizia
tecnologica, quindi specificamente, che è una,
esatto,
cifra niente
che
male.
Non è niente male, ci stanno dentro cellulari, ci stanno dentro computer, ci stanno dentro anche gli elettrodomestici, per l'amor del cielo, e ci stanno dentro però anche i pannelli solari, quindi questa tecnologia assolutamente green, che però può avere un impatto ambientale assolutamente negativo se non smaltita a modo.
Matteo Del Buono si occupa proprio di energie rinnovabili per l'EURAC, è un ingegnere, e ci dice nell'articolo che compare in Accademia che, rimanendo alla tecnologia dei pannelli solari, qualcuno già fiuta l'affare perché stanno per scadere in qualche modo le capacità produttive dei pannelli solari installati con la prima ondata una ventina d'anni fa, e questi pannelli solari possono rivelarsi dei fantastici collettori, scrigni di materiale prezioso.
Sì, esatto, come tutti i manufatti dell'uomo, È anche se si parla di energia rinnovabile, se si parla di energie verdi, per cui un tema molto, molto attuale in questo periodo, si tratta sempre di un qualcosa che noi produciamo, che può andare, se non smaltito in maniera corretta, che può andare a inficiare, per così dire, lo scopo per cui è stato fatto. Per cui buttare semplicemente a fine vita un pannello fotovoltaico o un collettore solare termico o qualsiasi manufatto che durante il suo ciclo abbia prodotto energia verde e abbia potuto, insomma, abbia contribuito a risparmiare CO2, emissioni di CO2 in atmosfera, buttarlo così senza, di là che insomma ovviamente è anche fuori legge, per cui però concettualmente parlando, ecco che allora va a inficiare tutta la
vita. Buttare la lampadina a risparmio energetico nell'immondizia così semplicemente vanifica tutto quello che per l'ambiente abbiamo fatto tenendola accesa.
Esatto. Si tratta di partire con una buona cosa, installando un impianto fotovoltaico, insomma adesso parliamo di fotovoltaico nello specifico, e si tratta di continuare a usare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico finendo il ciclo, portando a smaltire questi pannelli che, appunto, come dicevamo prima, cominciano a raggiungere il loro naturale ciclo di vita, la fine del loro ciclo di vita, portandoli a smaltire in un modo sostenibile dal punto di vista ambientale.
Matteo Del Buono ha parlato anche di fuorilegge, però, oltre che di sostenibilità, e questo ci porta a salutare il secondo ospite che abbiamo in collegamento telefonico da Roma, è Antonio Pergolizzi. Intanto benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
E Antonio Pergolizzi per Lega Ambiente si occupa proprio di questo, cioè di come in realtà buona parte dei rifiuti, specialmente quelli tecnologici, in modo corretto e in legge non vengano smaltiti. Ci sono dei dati rispetto a quello che è al momento il trattamento dei rifiuti tecnologici in Italia?
Sì, innanzitutto una prima considerazione rispetto all'interessantissima, diciamo, discussione che si sta generando sui rifiuti elettronici e comunque su tutti i materiali da gestire che vengono anche da tecnologie green. Secondo i dati dell'ISPRA, ben il 17% dei rifiuti speciali prodotti nel 2009, se l'ultimo aggiornamento, deriva proprio dall'attività di riciclo dei rifiuti. Quindi anche riciclare rifiuti produce a sua volta rifiuti che vanno in qualche modo gestiti. Sicuramente, diciamo, da nostra angolo di osservazione, quello della stesura del rapporto Ecomasi, tutti i dossier che facciamo sui temi dell'illegalità ambientale, i RAE e i rifiuti elettrici ed elettronici sono tra le materie più appetibili da parte dei trafficanti di rifiuti, soprattutto su una scala internazionale. Tra i container che quasi quotidianamente vengono sequestrati lungo le nostre banchine, i rifiuti elettrici e elettronici, i RAE, sono sicuramente quelli che compaiono più volte. Rispetto ai dati, ovviamente trattandosi del mercato nero, i dati sono molto difficili da reperire. Sappiamo sicuramente che è una delle tipologie più utilizzate da trafficanti internazionali di rifiuti. E anche per quanto riguarda, diciamo, i dati ufficiali, anche lì il rapporto ISPRA, diciamo, non poche contraddizioni manifesta sotto questo aspetto, tenendo in considerazione che secondo l'ISPRA nell'ultimo censimento, che è quello del 2009, noi gestiremmo 7 milioni di tonnellate di rifiuti in più rispetto a quelli che produciamo. Quindi questo per dirla.
Quale strada prendono, Antonio Pergolizzi, questi rifiuti che vengono contrabbandati?
Ma sicuramente prendono la strada o dei paesi asiatici, soprattutto in Cina, oppure per esempio dei paesi africani. Parliamo di paesi che hanno una esigenza di materiale, di materie prime, e che le ritrovano appunto in questi apparecchi dismessi, quindi tutti questi rifiuti elettrici ed elettronici che hanno.
Potremmo dire che in qualche modo il cosiddetto smaltimento illegale conosce una nuova frontiera, perché mentre una volta queste cose venivano interrate abusivamente, adesso si è capito che valgono e tutto sommato il disagio viene spostato altrove, perché sappiamo, ci sono documentari che raccontano che a cielo aperto bambini, donne, uomini di una certa età lavorano con questi materiali tossici per recuperarli e poi immetterli in questa industria fagocitante che lei ha citato, Antonio Pergolesi.
Esattamente, esattamente. Insomma, è anche, diciamo, ciò di cui parlo nel mio libro Toxic Italy, che è un modo di affrontare il tema, diciamo, non rimanendo in un anno solare come facciamo un rapporto Ecomafia, ma appunto ragionando in termini sistemici. E quello che si evince in ogni modo, che tutte le autorità investigative documentano, è che sicuramente è cambiato il traffico internazionale di rifiuti tossici. Come diceva lei, non si tratta più di melme acide o comunque di sostanze non utilizzabili che vengono scaricate per esempio in mare o per esempio nelle spiagge dei paesi del sud del mondo, ma si tratta di preziose materie prime che prendono le vie illegali, soprattutto le vie del mare, e che oltre a comportare dei danni enormi all'ambiente, alla salute dei cittadini che poi lavoreranno questi prodotti senza nessuna forma di cautela, d'altra parte producono dei danni economici incredibili a tutte le aziende che si occupano di riciclo di materia. Quindi noi ci troviamo dinanzi a questo paradosso, che le aziende di riciclo italiane hanno i magazzini quasi vuoti perché i rifiuti prendono le vie illegali, soprattutto le vie diciamo, molte confine. Ecco perché il polieco, ad esempio, il consorzio polieco della plastica, del polietileno, o piuttosto che l'Ecopneus, il consorzio di pneumatici fuori uso, hanno chiesto anche a noi aiuto di diffondere anche queste informazioni, perché si tratta di un tema squisitamente economico ed è proprio sul controllo, sulla gestione di queste materie prime che si forma una parte importante della nuova rivoluzione industriale, che è quella sicuramente green.
E invece se i 54 milioni di pannelli, che di moduli fotovoltaici, che sono in attesa di essere smaltiti perché non funzionanti o semplicemente hanno esaurito il loro ciclo di vita, fossero effettivamente smaltiti in modo corretto, permetterebbero di ricavare qualcosa come una ventina di grammi di materie prime per ogni metro quadro di film sottile. Matteo Del Buono.
Sì, lì occorre ovviamente prendere in considerazione anche le diverse tecnologie. Comunque uno smaltimento corretto del pannello fotovoltaico può permettere di recuperare dall'80 all'85%, poi ci sono vari metodi, c'è un alto riciclo, un basso riciclo, comunque si possono recuperare l'80% delle materie prime usate per... E ovviamente le materie prime è anche l'80% diciamo dell'energia prodotta per... consumata per produrre queste materie prime, per cui un riciclo abbastanza alto.
E questo è un affare che si è fiutato anche in regione.
Sì, infatti noi abbiamo iniziato insieme con i nostri colleghi del TIS e con un'azienda locale, la Santini Servizi, uno studio di fattibilità di questo tipo, andando a considerare non solo i pannelli a fine vita, perché potrebbe, diciamo, richiedere un orizzonte temporale troppo lungo, ma anche e soprattutto, a mio parere, i pannelli rotti già oggi, anche semplicemente montando pannelli fotovoltaici si possono rompere, possono arrivare, ormai si comprano anche le macchine fotografiche dall'altra parte del mondo e ci si lascia spedire tutto quanto. Ecco, pannelli che arrivano dall'altra parte del mondo possono essere danneggiati. Devono essere smaltiti in maniera corretta anche questo tipo di prodotto difettato. Per cui si può già partire fin d'ora, certo non con i numeri che questi 54 milioni di pannelli, non con questi numeri, però ecco.
Porzioncine adeguate.
Con una porzione.
Sì, il messaggio è pensiamoci adesso, è un problema che forse in maniera massiccia si presenterà fra un po' di tempo, però cominciare già adesso con le piccole quantità che inevitabilmente anche ora si stanno producendo di prodotti difettati, si comincia già a studiare questo procedimento di riciclo. Ecco.
E poi mettersi in marcia in questa direzione consente di evitare, o perlomeno si mette sulla strada dell'evitare, quello che ci ha appena raccontato Antonio Pergolizzi, per cui consorzi nati appositamente per smaltire determinate materie prime non se li trovano più perché gliele rubano sotto il naso, che è una cosa paradossale, incredibile, ma avviene tutt'oggi, come lui stesso ci ha appena anticipato. Mercoledì prossimo Matteo Del Buono, che è qui con noi, e Antonio Pergolizzi, che invece in questo momento è a Roma, saranno invece qui a Bolzano sulla terrazza dell'Eurac per raccontare più ampiamente di quello che abbiamo potuto fare qui, quello di cui ci hanno accennato passato, che fine fanno i rifiuti tecnologici, che cosa ci sta dietro, soprattutto che problemi possono nascere, anche questo paradossale che Antonio Pergolizzi ci ha raccontato. Io saluto Antonio Pergolizzi da Roma per Lega Ambiente, esperto di Ecomafia, Osservatorio Ambiente e Legalità. Arrivederci qui a Bolzano, ovviamente, Antonio Pergolizzi. Grazie di essere stato con noi. E saluto anche Matteo Del Buono, naturalmente, che è qui invece davanti a noi e che come ingegnere di Eurax si occupa proprio di questa questione. Luca Carra sarà il giornalista ambientale, no, Valentina, che modererà la
esattamente
serata. Bene, allora grazie di essere stato con noi, Matteo Del Buono, e noi proseguiamo perché qui accanto a noi c'è un uomo non di poche parole, Lorenzo Zanasi, buongiorno.
Buongiorno.
Ma è un uomo che ci insegnerà come noi stessi, più o meno consapevolmente, risparmiamo nel parlare, cosa che non possiamo assolutamente fare qui in radio, adesso, in questo momento.
Walk the line and change it, ease on down that road, reappear in trees and growing from season to season. My fire's a threat to the famine. My fire.
Questo brano che si intitola, che meglio, ci viene cantato da I Am Oak, si intitola Carestia, povertà, fame in effetti. Di poche parole è anche una nuova forma di articolo che Accademia ha promosso in questo numero 58, Valentina.
Abbiamo provato ad affidarci a quella che è la graphic novel, graphic article in questo caso. Si tratta di un articolo in fumetto di fatto. In questo caso vuole raccontare come funziona la collaborazione tra gli imprenditori che sviluppano nuovi prodotti. In questo caso si tratta di pannelli per rivestire le pareti delle case, quindi isolarle meglio, quindi spendere meno energia, e gli ingegneri dell'Eurac, dell'Istituto per le Rinnovabili, che questi pannelli testano. Insomma, è un tentativo che speriamo di poter utilizzare anche nei prossimi numeri per veicolare con poche parole argomenti che anche possono essere magari un po' più complessi.
Noi abbiamo parlato di economia ambientale all'inizio e Lorenzo Zanasi invece ci dice che cos'è l'economia linguistica, perché noi quando parliamo risparmiamo, tendiamo a non consumare troppo. Cosa significa, certo, questo nel linguaggio, Lorenzo?
Allora,
Zanasi, linguista.
Buongiorno a tutti, buongiorno Paolo, buongiorno Valentina. Dunque, l'economia linguistica è qualcosa di sicuramente meno percepibile dell'economia domestica, che fondamentalmente è l'amministrazione che dobbiamo fare in famiglia fra i nostri, le nostre esigenze e quello che possiamo spendere a fine mese. Quindi quest'ultimo tema è un tema che è piuttosto caldo.
Non a caso risparmiare è il tema di Accademia di questo,
esatto,
numero.
Ma l'economia linguistica in realtà è presente quando parliamo nella vita di tutti i giorni ed è meno percepibile perché probabilmente, come tutti molti eventi del linguaggio, è inconscia. In realtà è un principio costitutivo dell'attività linguistica dell'uomo che consiste nel rispettare il cosiddetto principio del minimo sforzo. Cioè, in realtà
molto
noi
conosciuto per in altri settori, ma
in altri settori è più popolare. E in linguistica significa sicuramente semplicemente che quando parliamo dovremmo cercare di avere il massimo risultato comunicativo con il minimo sforzo,
che non vuol dire usare meno parole, vuol dire magari usare quelle giuste oppure accompagnarle magari ad un gesto, ad una postura, ad un accenno al nostro.
Sì, non vuol dire usare meno parole, però per esempio si è visto che potrebbe voler dire usare parole meno lunghe, quindi da un punto di vista della frequenza, se usiamo delle parole molto frequentemente, queste parole tenderanno a essere corte, foneticamente corte.
Per questo perché si dice che l'inglese è una lingua che funziona molto bene, perché ha parole brevi.
L'inglese ha un vocabolario estremamente ricco e all'interno di questo vocabolario è sicuramente possibile scegliere delle parole anche molto brevi, ma la forza dell'inglese sta soprattutto nel bacino d'utenza che la caratterizza, e quindi è soprattutto la ricchezza lessicale, oltre ovviamente poi a questioni di politica linguistica. Per quanto riguarda comunque in generale il principio di economia linguistica, la base è proprio questa. Io ho delle esigenze fisiologiche, articolatorie, neurobiologiche quando mi esprimo, però ho anche delle esigenze comunicative. Quindi l'economia non vuol dire tanto il risparmio, quanto l'amministrazione equilibrata di questi due parametri.
Essere efficienti, parlare in modo efficiente, senza affaticarsi troppo a dire supercalifragilisticexpialidocious, devo dire ho sete.
Esattamente. In realtà questo è qualche cosa che possiamo per esempio vedere bene in una trasmissione come questa in radio, dove si può parlare lentamente, si può scandire e articolare bene.
Si dovrebbe articolare bene il
proprio discorso, ma dove effettivamente questo silenzio di fondo è importante, perché la radio ha dei tempi molto certi e precisi.
Certi e precisi, siamo in super ritardo nella scaletta, quindi questo testimone che necessitano.
C'è però un altro ambito nel quale effettivamente è molto più facile capire come funziona questa economia linguistica, che è il momento in cui si impara una lingua nuova. Tu hai raccolto per l'articolo di Accademia, ma è gusto sentire anche adesso in ritmi, con ritmi diversi da quelli della lettura, alcuni dei famosi falsi amici. Mm-hmm. Perché sono un esempio di economia linguistica?
Allora, i falsi amici sono infatti parole che si presentano come simili nella forma, possiamo dire omografe o quasi omografe, quindi quasi scritte nella stessa maniera, ma non sono sinonimi, hanno spesso significati divergenti.
Il più celebre, il più famoso, burro.
Burro,
tra Italia
stavo
e Spagna.
Per dire la stessa cosa, esattamente.
Spieghiamo perché è un falso amico.
Perché burro non vuol dire, quando se parliamo spagnolo e vogliamo domandare del burro, se dicessimo burro come siamo abituati a farlo nelle nostre cucine italiane, probabilmente, anzi sicuramente la persona ispanofona capirà asino. E quindi burro in spagnolo appunto significa asino.
E burro è un falso amico.
È un falso amico. I falsi amici, questo termine è stato coniato alla fine degli anni 20, nel 28, da una coppia di linguisti francesi, e come tutte le parole legate alla traduzione è molto immaginifica, no? Perché abbiamo, non so, come traduttore traditore, oppure bella infedele, oppure l'inganno, lo sgambetto. Anche falso amico è una parola, è un'espressione, no? Che ci ricorda questa ambiguità del linguaggio. Come funziona il falso amico? Dunque io mi trovo di fronte a una parola che è simile per forma a quella che io conosco nella mia lingua, e quindi la mia memoria, proprio per una questione di economia, per non fare uno sforzo eccessivo, recupera subito l'informazione che io conosco da sempre, che è quella appunto della mia lingua. Però questa parola in realtà mi inganna, mi trae in inganno, perché il significato che veicola è un significato diverso.
E lì devo fare un po' più di fatica.
Falso amico e anche falso risparmio.
Esattamente, doppio dispendio, perché poi
dopo dispendio perché bisogna studiare comunque.
Un altro esempio di economia della lingua sono le cosiddette frasi fatte, che tutti noi aborriamo, ma che in realtà in alcuni casi ci servono moltissimo, perché ci alleggeriscono un bel po' di fatica quando dobbiamo scrivere una lettera, una formula di saluto, senza stare a pensare ad essere originali. Usiamo ad esempio cordiali saluti.
Cordiali saluti, sì, ma anche nelle presentazioni, no? Tutte le formule di presentazione, anche quelle più complesse, no? Che si usano in molti paesi del mondo, rispondono a questa esigenza di avere una forma codificata che ci permetta di risparmiare tempo ed energia articolatoria in un momento della vita quotidiana che è molto frequente, perché l'uomo è un animale sociale, quindi si incontra e si presenta.
Ma anche nei temi scolastici, vero?
Sì, anche nei temi scolastici, anche perché insomma generalmente gli adolescenti, se non hanno sviluppato un grande vocabolario, comunque sono in fase, diciamo, ecco, siamo buoni, siamo in fase di formazione e stanno sviluppando, no, un loro mondo linguistico, tendono ad utilizzare delle frasi fatte, degli slogan, in fondo, e poi è questa la forza della pubblicità, no? Che si appoggia su questi, quelli che poi diventano i cosiddetti tormentoni, e che sono slogan e che funzionano molto bene perché si innestano nella nostra memoria.
E i temi delle frasi fatte nei temi sono proprio uno degli aspetti che vengono trattati, peraltro, in uno dei progetti che il vostro istituto sta curando, giusto?
Sì, sì, c'è un progetto di cui poi si può leggere appunto nelle pagine di Accademia, il progetto COCO, che è un'analisi dei temi e produzioni scritte insomma da parte di studenti germanofoni sia in Germania che in Austria, nel Tirolo del Nord e anche in Sud Tirolo, e che tenta proprio questo di analizzare le frasi formulaiche, diciamo noi linguisti.
I formulai linguistici che appunto invece vengono usati magari questa volta sì, proprio per non fare fatica per agli studenti. E questo è anche un bel trucco. Valentina mi sta segnalando una cosa dal coloratissimo programma dell'Eurac Science Café.
No, un'anticipazione dei prossimi appuntamenti, ma avremo anche ospiti adesso a seguire con i quali parlarne. Forse se ne sta facendo un'ora alla porta.
Probabilmente
o
sì, o forse cercheremo di raggiungere al telefono. Intanto però ci ha già raggiunta un'altra ospite e adesso ci spostiamo su un altro tipo di linguaggio dopo quello di cui ci ha parlato appena adesso Lorenzo Zanasi, che ringraziamo di essere stato con noi.
Grazie.
Ci spostiamo davvero su un altro settore, su un altro versante, e ancora una volta lo facciamo attraverso un tappeto musicale che probabilmente, lo diciamo ancora, ad esempio il DJ che sarà in quella sera di cui noi adesso ci occupiamo, ovvero sia il DJ Sartini, potrebbe magari sfruttare anche lui risparmiando energia. La persona che noi abbiamo brevemente anticipato è Alexia Demetz. Buongiorno Alexia.
Sì, buongiorno a tutti.
La quale tra un po' ci traghetterà nel cinema.
Sì, giusto. Beh. Io mi occupo dei finanziamenti della BLS, praticamente questo fondo provinciale che quest'anno ha 5 milioni di contributi per le produzioni cinematografiche e televisive.
Che non sono affatto pochi, naturalmente.
Sì, infatti,
ci si può candidare presentando sceneggiature, programmi, idee che però abbiano a che fare, insomma, con la location Alto Adige.
Sì, in parte devono avere anche il riferimento culturale con l'Alto Adige, e quindi noi abbiamo queste tre date nelle quali possono presentare i progetti, e poi valutiamo i progetti e diamo i fondi.
Di questo parleremo tra pochissimo, perché adesso Valentina è riuscita ad intercettare un ricercatore dell'Eura che è appunto Cristian Iasio, il quale è uscito da un convegno proprio per parlare con noi. Lo salutiamo. Buongiorno Cristian Iasio, grazie della sua disponibilità.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Cristian, intanto ti chiediamo dove ti trovi, perché oltre ad essere di attualità il tema che tratteremo con te tra un paio di settimane, cioè quello dei disastri naturali, proprio il posto dove tu ti trovi adesso è assolutamente chiave, giusto?
Sì, sono a Modena in questo momento, nella provincia di Modena.
E quindi stai vedendo con i tuoi occhi i danni provocati da un disastro naturale che sarà proprio, come anticipava Valentina, una delle questioni che voi affronterete. Ci dici com'è il clima, la temperie che adesso stai vedendo davanti a te, intorno a te?
Ma io non sono venuto per questioni legate al terremoto, comunque devo dire che mi sono mosso per Modena e la sensazione che comunicano i luoghi è, nel contesto, di relativa tranquillità. Si nota che le persone si stanno organizzando anche in maniera autonoma, soprattutto nelle campagne si provvedono di tende in modo da essere anche autonomi per gli alloggi di fortuna. Poi ci sono alcuni campi in giro.
E il tema appunto di cui vi occuperete, Christian Jasi è un geologo, è il tema che in questi giorni viene dibattuto spesso a proposito, spesso con previsioni poco magari sottoscrivibili, appunto sulla prevedibilità dei disastri naturali. Il terremoto è una forma di disastro naturale, ce ne sono ahimè purtroppo molte, ma questa questione di come in un certo qual modo trovare la capacità di decifrare i segni che poi ci possano mettere sulla strada giusta per dire con un margine relativamente alto di certezza è meglio andare via da questo luogo perché lì accadrà questo piuttosto che quest'altro, è un problema che la scienza, anche la geologia nel caso specifico della sua disciplina, deve affrontare, affronta, ma forse non ha ancora tutti i mezzi per farlo, non ha trovato forse l'indicatore principe che forse è nei sogni di ogni ricercatore poter un giorno trovare. Christian Jasi.
Allora, esistono due livelli di difficoltà. Il primo è capire se a seconda dei fenomeni è sufficiente un solo indicatore. E ahimè questo per i terremoti ormai è risaputo che non è vero.
Non c'è in qualche modo l'asso nella manica, la prova no. Determinante.
No, questo non esiste. Possono variare anche gli stessi indicatori che magari una volta hanno funzionato e la stessa associazione di indicatori che una volta hanno funzionato. Comunque io nello specifico mi occupo di frane più che di terremoti, per cui è un fenomeno che da un certo punto di vista e per certe tipologie può essere più facilmente prevedibile o perlomeno monitorabile. Infatti poi nello specifico è di monitoraggio che mi occupo.
Quindi di tenere sotto controllo determinate zone delle quali peraltro si sa già che sono in qualche modo a rischio. Per questo è così importante, oggi si parla così tanto di mappe, no? Di mappizzazione del territorio rispetto ad un determinato rischio.
Sì, sì, le cosiddette carte della pericolosità che dovrebbero, cioè lo sono in alcune realtà più che in altre, per fortuna l'Alto Adige è nelle prime, e sono degli strumenti importanti per la pianificazione, che dovrebbero essere gli strumenti fondamentali per la pianificazione, sulla base della quale condizionare seriamente la pianificazione evitando di costruire delle situazioni di rischio dove esista prima soltanto del pericolo. Perché fino a che non ci si costruisce o fino a che non si creano degli insediamenti, il pericolo di per sé non fa danno.
Questa è una distinzione che voi fate spesso, insomma, non è chiaro che se nel deserto del Sahara ci fosse un alto rischio di terremoto, in fondo chi se ne importa, non ci abita nessuno, è dove c'è la gente che ci abita che il rischio diventa e si traduce in pericolo. Valentina.
Christian Jasi, peraltro tu utilizzi una tecnologia per monitorare queste aree a rischio che è piuttosto evoluta, nel senso che sfrutta dei sistemi che vogliono essere da un lato più precisi e dall'altro anche più economici.
Allora, la tecnologia è basata su satelliti, non è una cosa nuovissima, quello che stiamo cercando di fare è di piegarlo in una maniera molto più operativa rispetto alle esigenze che possono avere enti o autorità che sono poi delegate a sovrintendere o a essere responsabili per la sicurezza dei territori o magari soltanto a fornire degli stati di aggiornamento sulle condizioni di pericolo. È una tecnologia, come dicevo, che esiste ormai diffusamente da più di 10 anni, e in particolare in Alto Adige l'abbiamo utilizzata per sperimentare un miglioramento del sistema nella zona della frana di Corvara, sud-est di Corvara in Badia, con la collaborazione con un progetto dell'Agenzia Spaziale Italiana e in collaborazione con l'Ufficio Geologia della provincia di Bolzano.
Quindi attraverso le immagini satellitari voi praticamente senza dovervi ogni volta recare sul posto per rilevare i dati dello spostamento di questa frana che già conoscete, che comunque veniva tenuta sotto controllo con delle misurazioni in loco, riuscite a valutare quanto questa si stia muovendo, è corretto?
Sì, in pratica ogni volta che il satellite passa sull'area di studio o l'area monitorata, rileva un'immagine, noi rispetto all'immagine che rileva riconosciamo dei punti caratteristici, per cui fra un passaggio e l'altro del satellite sappiamo se quel punto si è spostato e di quanto.
E questo naturalmente vi rende molto più facile prevedere, questa volta sì possiamo usarla questa parola, prevedere se c'è qualcosa di rischioso in corso oppure no. Certo anche l'elemento visivo sul quale voi fate affidamento talvolta non basta, perché la repentinità di determinati episodi rende più difficile valutare nell'arco temporale queste cose. Su questo il telerilevamento può aiutare rispetto appunto all'immediatezza del riversamento di dati, ad esempio da un satellite?
Allora, io sarei ancora un po' prudente a parlare di prevedibilità proprio per la seconda caratteristica di cui lei ha parlato. Prevedere vuol dire sapere esattamente quando succede qualcosa. Io quello che posso fare con queste tecniche è capire se sto andando in una direzione che diventa peggiore, per cui crescere il livello di allerta e magari integrare altri sistemi di monitoraggio che possano essere più rapidi nel dare la comunicazione. Comunque sicuramente col telerilevamento si possono gestire enormi quantità di dati su aree molto vaste in tempi molto brevi, cose che con le tecnologie tradizionali, quelle che si usa, che usano i geometri per esempio per fare rilievi, sarebbe molto molto più complicato.
E noi di fatto abbiamo cercato con questo Science Café, che avrà luogo il 20 di giugno, mercoledì sera alle 20.30 sulla terrazza della Torre delle Ora, di unire un po' i vari livelli, quello del controllo, quindi della raccolta dei dati da parte di un geologo che è Cristian Iasio, che si occupa di monitorare quello che succede, che a sua volta avvisa chi invece per conto delle amministrazioni, e sarà Volkmar Mayer a rappresentarlo, dell'Ufficio Geologia e Prove Materiali della Provincia Autonoma di Bolzano, deve decidere poi come intervenire, quali precauzioni prendere affinché queste frane, che sono effettivamente a rischio, causino meno danni possibile. Poi abbiamo invece come terzo ospite anche Guido Rispoli, che è il procuratore capo, che tocca poi intervenire nel momento in cui, malgrado tutte le precauzioni che potessero essere state assunte, dovesse comunque succedere qualcosa.
E che poi magari potrà dire qualcosa su quell'incriminazione che è avvenuta, adesso non citiamo i nomi, perché
per esempio,
non era stato segnalato con determinato anticipo il terremoto dell'Aquila, che a noi sembra una cosa incredibile, ma che di fatto la cronaca ci ha raccontato. Forse anche per questo Lorenzo, anche per questo Cristian Iasio dice: beh, andiamoci piano con la parola prevedere.
Certo.
Cristian Iasio, intanto noi la ringraziamo di essere stato qui con noi. Lei è in partenza per il Canada, dico bene?
Esatto, domani sono in partenza per il Canada, sì.
E lì andrà proprio a parlare di quanto ci ha raccontato attraverso la domanda di Valentina.
Sì, in Canada, Banff, nel centro del Canada c'è un convegno internazionale, un simposio internazionale sulle frane, e noi portiamo i risultati di questa sperimentazione.
Questo è un esempio di quanto il nome di Bolzano appunto
Corvara,
gira il mondo.
Addirittura.
Corvara addirittura, oltre che famosa per il turismo, diventa famosa anche per la ricerca scientifica che si svolge qui all'Eura. Cristian Iasio, grazie davvero di essere stato con noi.
Molte grazie a voi.
Porti il nostro saluto a Modena, che chissà se potrà apprezzare questa quasi piccolissima forma di solidarietà che noi gli possiamo dare. Buon viaggio per il Canada, in cui proseguiamo dall'Eurac a raccontarvi la scienza che si fa e che si ricerca. The list is vague and the lightning shows a deer with her mind on the moor. And now something with the sun is just different since they shook the earth in 1904. And as I lower down, I hear it's a message, and it's 1902. Just telling people to get out. And if there was just a way I could tell them, it's been long, but you are right. And the singing is slow and so quiet, like the sound when you sweep off the floor. And now something with the dirt is just different since they shook the earth in 1904. And when the night is young, when questo che canta è l'uomo più alto della terra, così perlomeno lui si presenta, ci sta cantando 1904, una data che ci porta un po' indietro e poi ci porterà vicino a quello di cui annunceremo l'inizio di un progetto. Ma noi proseguiamo invece il discorso con la nostra ospite Alexia Demez, che per la BLS appunto sostiene il cinema in loco. Peraltro in questi giorni, Valentina, c'è stato un grande casting, una scelta di attori per un film di un grande regista.
Infatti proprio nelle sale seminario qua delle Ora, ieri e l'altro ieri, o comunque in questi giorni, si sono svolti i provini, se così si può dire, il casting, quindi il reclutamento delle comparse per un film di Tornatore.
Che viene girato in parte a Bolzano, in luoghi bolzanini, anche grazie al finanziamento della BLS.
Sì, infatti il progetto di Tornatore si verrà qui a Bolzano a effettuare le riprese a giugno, e ha già fatto varie settimane di ripresa sia a Trieste, anche a Vienna e anche a Milano, e quindi il regista ha trovato anche delle location qui in Alto Adige,
e per questo la BLS ha deciso di far parte, di sostenere, di produrre in qualche modo, di coprodurre con un piccolo, con un finanziamento, questo film. Cosa questa che la BLS fa, al di là dell'amore per la settima arte, lo fa anche perché tiene legato questo tipo di finanziamento ad una delle industrie più importanti della nostra terra, che è il turismo, perché di questo, Valentina, che nella serata dell'11 luglio qui al Science Café si parlerà, il legame insomma tra l'arte cinematografica e le sue possibili potenziali positive ricadute anche sul turismo.
Sì, infatti noi come BLS abbiamo questo scopo di sostenere e valorizzare il settore audiovisivo, ma comunque il turismo, l'indotto economico e tutto lo sviluppo che crea una produzione cinematografica venendo a girare in Alto Adige ha anche questi effetti indiretti sul turismo, che praticamente è come un bonus, è un effetto indiretto, ma noi comunque puntiamo sulla spesa sul territorio in generale, quindi dell'economia in generale, che deve essere almeno 150% del contributo. Quindi una produzione viene in Alto Adige, spende un tot e praticamente ne deve spendere 150% di quello che poi avrà da
riceve, insomma, in modo tale che anche l'economia locale sulla quale insiste, diciamo così, la ripresa ne tragga sostanzialmente beneficio.
Sono diversi settori, come le piccole imprese di manodopera che fanno le costruzioni sul set, poi ci sono i trasporti, c'è il catering, ci sono proprio i filmmaker, i tecnici e gli artisti soprattutto. Questo è proprio il settore cinematografico e audiovisivo che noi vogliamo sostenere e
valorizzare,
far crescere in Alto Adige.
Quindi non c'è solo l'aspetto meramente turistico, come invece avviene in uno dei paesi che un relatore appunto di questa serata, Valentina Bergonzi, rappresenterà.
È vero, forse un effetto secondario, ma che era anche considerato tale all'inizio nel Tirolo del Nord, ma che poi è stato tradotto in un effetto primario dal momento che in alcune località, in modo specifico quello del comprensorio del Wildkaiser, dove si svolge, dove si gira una serie televisiva che è quella del Berg Doctor, che sia cos'era il medico in famiglia, forse
un omologo
insomma, dove l'azienda
Montano,
turistica Montano rigorosamente, dove l'azienda turistica locale ha deciso di improntare la proposta turistica proprio legandosi a questo personaggio, quindi per esempio proponendo le colazioni del Berg Doctor oppure proponendo le settimane del Berg Doctor.
È qualcosa di analogo, parlando pro domo Rai, in qualche modo è successo al Lago di Braies, dove appunto il celebre guardiacaccia Terence Hill attira veramente centinaia e centinaia di turisti che vengono nei luoghi di Terence Hill, guardiacaccia.
E questo è quello che ci chiederemo soprattutto la sera del 27 giugno, quando di questo si parlerà con la BLS, naturalmente si parlerà con i colleghi del Tirolo del Nord, si parlerà con Harald Pechlaner, che è esperto docente proprio di strategie del turismo e lavora qua all'Eura, che è direttore dell'Istituto per lo sviluppo regionale e il management del territorio, che appunto cercherà di capire come si possano riconoscere questi effetti colari ed eventualmente con quali strategie possano essere sfruttati sfruttati al meglio. Sempre per parlare di Tirolo nel nord, l'effetto Bollywood che ha avuto è stato assolutamente rilevante, cioè il fatto che tantissime produzioni bollywoodiane che hanno scelto il Tirolo al posto del Kashmir, che era diventato un po' troppo pericoloso per le scene di montagna, ecco, ha fatto sì che tantissime coppie di ricchi indiani in viaggio di nozze adesso scelgano Innsbruck e dintorni per trascorrere le proprie vacanze.
Intanto qui l'ambiente della redazione di Accademia si sta animando, perché stanno tornando molti dei ricercatori che si erano presi un attimo di pausa. E se abbiamo citato luglio per il penultimo impegno di Science Café, che poi va pure a San Genesio per parlare di
pendolarismo, ne abbiamo dimenticato un altro ancora, questo è di fine giugno, fine e poi giugno, a luglio ce n'è un altro ancora. Io leggo solo il titolo senza dire niente: felicità è vivere in società o scappare via,
ma o forse anche rifugiarsi in parte nella memoria. Buongiorno Sergio Camin e ben trovato.
Buongiorno a te.
Perché noi oggi, in questi buongiorno ultimi tre minuti di scampolo di trasmissione che abbiamo fatto,
ma torno io, ma il tormento certo. Camin ci sarà di nuovo,
perché questa è una prima finestra,
certo.
Perché noi annunciamo un progetto che si chiama poeticamente Quando pattinavamo in via Roma. Qui siamo in un luogo storico, in un palazzo storico della Bolzano che c'è e non c'è più. Il Palazzo di Ghiaccio di Via Roma non c'è più.
Ma Bolzano è una città strana dove le cose che sono state si dimenticano facilmente e le cose nuove non vanno mai bene a nessuno. È una città malata da questo punto di vista, senza ombra di dubbio. Però sentivo che parlavate di cinema e siccome torno ne approfitto per una piccola rovina, magari ne avete già parlato. Letto sui giornali che si pensa di chiudere Zelig.
Ah sì, certo, è vero.
Si pensa di chiudere Zelig, il motivo è che mica è vero che tutti quelli che finiscono, gli zeligati, vengono a lavorare qua. Cioè, con questa logica, Camerino, che è un buco di 7 abitanti, non avrebbe mai avuto un'università. Cioè, mi fermo qui, mi sembra una logica perversa. Adesso andiamo al progetto. Quando pattinavamo a Bolzano, è un progettino complicato. Complicato da raccontare, poi molto semplice da eseguire. Noi abbiamo fatto una serie di operazioni di diffusione della proposta culturale complessiva, un minuto, con quel dito lungo mi fai un'impressione, e dicevamo diffusione della proposta culturale complessiva. Per farlo abbiamo cercato strade un attimo alternative. Siamo passati attraverso l'esperienza di Via Cagliari con un porta a porta che è andato molto bene. Quest'anno abbiamo iniziato su Via Roma, Via Torino e Piazza Matteotti. Quando ci hanno chiesto di occuparci di quella zona per proporre cultura, e non abbiamo avuto difficoltà a pensare alla cosa più importante che c'è stata a Bolzano come luogo di aggregazione per quasi 50 anni, la Fiera e il Palazzo del Ghiaccio. Non vuole essere un'operazione a Marcord, partiamo dalla Marcord perché, santi Dio,
è inevitabile, no?
È anche utile essere.
Certo, perché tutti partecipano.
Tocchiamo i sentimenti, però questo momento di raccolta che passa anche attraverso una lotteria che è già iniziata con i negozianti, alla fine sarà una mostra ed un libro, ma ne parliamo la prossima volta perché è la faccia severa.
No, è perché purtroppo i tempi certi di cui ci diceva prima Lorenzo Zanasi mi stanno già attanagliando. Quando pattinavamo in via Roma è un progetto pensato da Sergio Camin che tornerà qui a Zeppelin almeno per altre due finestre. Sì. Perché
la RAI è sponsor,
è certo, è partner
anche
ufficiale di questa
Adige,
questione
ed è promossa da Casa Scuola Cultura.
C'è un gruppo Facebook a cui ci si può descrivere,
sono già
postare
più di 600 iscritti,
postare le foto,
benissimo,
i propri ricordi. Noi qui dall'Eurac, altro luogo storico che però si è rinnovata, ha saputo crescere sulle proprie radici, perché sì, questo era un palazzo storico.
E chissà che la terrazza della Torre dell'Eurac non diventi un altro luogo di cultura con i Science,
sicuramente,
ma
lo
non
è già,
solo tra
lo
qualche
già
anno venga riconosciuto,
ce lo auguriamo,
ma continuerà
tutti
a vivere. Allora noi davvero in chiusura ho il tempo di rifare gli auguri di buon compleanno al nostro tecnico Thomas Rieder, salutare anche Klaus Malfertainer in sede Rai a Bolzano in Piazza Mazzini, Daniel Chizzali e Patrizia Padovan. Science Café, il prossimo appuntamento è mercoledì prossimo
20:30 e passate a ritirare Accademia.
Ovviamente, grazie Valentina Bergonzi, un saluto da Paolo Mazzucato che saluta anche Alexia Demetz che non ha salutato prima, grazie ancora.
Sì, saluti.
E a giovedì prossimo, ciao.
Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 2 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. L'appuntamento con i programmi regionali è per domani alle ore 15.
Tanti termini della lingua italiana o quantomeno tante